Così il sesto giorno raccolsero una doppia porzione di pane, due omer per ciascuno, e tutti i capi dell'assemblea vennero a riferirlo a Mosè. Egli allora disse loro: questo è ciò che l'Eterno ha detto. Domani è un giorno solenne, di riposo, un sabato, sacro all'Eterno. Fate cuocere oggi quel che dovete cuocere e fate bollire quel che dovete bollire. E tutto quel che vi avanza, riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo riposero fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non mandò fetore e non produsse vermi. Mosè disse: mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro all'Eterno. Oggi non ne troverete per i campi. Raccoglietene durante 6 giorni, ma nel settimo giorno, il sabato, non ve ne sarà. Or, nel settimo giorno avvenne che alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Allora l'Eterno disse a Mosè: fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Ricordate che l'Eterno vi ha dato il sabato. Per questo, nel sesto giorno, egli vi dà del pane per 2 giorni. Rimanga ognuno al suo posto. Nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno. Così il popolo si riposò il settimo giorno e la casa di Israele lo chiamò manna. Essa era simile al seme di coriandolo, bianca e con il gusto di schiacciate, fatte col miele. Amen.
Grazie. Terrei a mente, vabbè, tutto è bello perché anche i versetti prima di questo brano, però quando dice al 26 raccoglietene durante 6 giorni, ma nel settimo giorno, il sabato, non ve ne sarà. Poi il comandamento, Esodo 28, dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Poi andiamo ancora in Isaia 56, dal 2 al 7. Beato l'uomo che agisce così e il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male. Non dica il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno: l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. E non dica l'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Poiché così dice l'Eterno, agli eunuchi che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto, da loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome migliore di quello dei figli e delle figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. E i figli degli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. Amen. E qua, qua parla degli stranieri e degli eunuchi che rispettano il sabato e quindi fanno parte del popolo del Signore. Gli eunuchi erano delle persone che erano evirate ed erano dedite al servizio dei signori in Oriente, quindi avevano anche cariche molto importanti a livello politico, oppure proprio nell'assistenza del re o diciamo alla corte del re. E qui però erano, diciamo, era sinonimo di mancanza di virilità, mancanza di. Invece lo straniero, sappiamo che gli ebrei accoglievano gli stranieri. L'importante è che rispettassero la loro identità, la loro fede, rispettassero i comandamenti. E qua parla anche di osservano il sabato senza profanarlo. poi al 58, se c'è qualcuno che vuole Laura, dal 13
E
al
14.
48.
Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami un sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di ogni onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dall'obbligare i tuoi affari e da parlare dei tuoi problemi, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno. E io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Amen.
Se chiami sabato delizia, qua c'è scritto, e poi addirittura astenendoti dai tuoi viaggi, da sbrigare i tuoi affari, dal parlare dei tuoi problemi, anche dice, troverai il tuo diletto nell'Eterno. E poi andiamo a leggere l'ultima parte che è in Matteo 12, dall'1 all'8. Leggo io allora. In quel tempo Gesù camminava in giorno di sabato tra i campi di grano. Ora i suoi discepoli ebbero fame e si misero a svellare delle spighe a mangiarle. Ma i farisei, veduto ciò, gli dissero: Ecco, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare in giorno di sabato. Ed egli disse loro: Non avete letto ciò che fece Davide quando ebbe fame, egli e quelli che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solo ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che nel tempio i sacerdoti nei giorni di sabato tradiscono il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui c'è uno più grande del tempio. E ora, se voi sapeste che cosa significa, Io voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Amen.
Amen.
Possiamo accomodarci. Diciamo che dopo queste parole di Gesù, se uno le capisce veramente, in fondo il senso e la portata che hanno, il culto è già fatto con questi tre ultimi versetti che raccontano cosa ha detto Gesù. C'è uno più grande del tempio, voglio misericordia e non sacrificio, e il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. E qua sta rinchiusa tutta la nostra fede e la nostra gioia anche nel leggere queste cose. Bene, ma perché probabilmente il Signore in questi giorni mi ha messo in cuore di parlare del sabato, per quale motivo? Ma forse è nato dal fatto che con Daniela in settimana parlavamo dei ruoli che si hanno all'interno della Chiesa e dei ruoli che si hanno all'interno della famiglia. Perché in Corinzi, che è il passo che mi aveva letto Daniela, dice: Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Allora, riflettendo su questo, niente, siamo poi a. Siamo, cioè, il Signore ci ha guidati a riflettere anche sul sabato. Perché se pensiamo bene, nella Chiesa di Dio non ci sono graduatorie, ma solo ruoli diversi che il Signore stesso, decide, il Signore, per la crescita di tutta la comunità, perché sappiamo che la comunità è il corpo di Cristo. E questa comunità deve crescere in unità, perché, come fa l'esempio del corpo, il piede non è che va per conto suo. Oppure il piede dice: Perché non sono orecchio? Sono cose che possono far sorridere, però non fanno sorridere perché danno il vero senso di quello che è un'assemblea di credenti. che ognuno è indispensabile perché è il Signore che la porta avanti. Perché i credenti devono crescere in comunità, in unità verso la statura di Cristo, per conoscerlo, per adorarlo. E questa crescita non la decidiamo noi, perché sta anche scritto che è il Signore che fa crescere. Uno, Apollo, adesso non mi ricordo bene, però uno pianta, cioè semina, parlando del Signore, come è stato fatto con noi, e un altro innaffia, ma è il Signore che fa crescere. E questo è anche una meraviglia, perché è tutto completamente diverso da quello che l'uomo pensa per natura, perché quando uno è abituato a fare l'orto, a coltivare, dice sono io che l'ho curato, l'ho fatto crescere. Vedete com'è differente la visione del Signore rispetto alla visione dell'uomo. E quindi ogni credente all'interno della Chiesa ha una funzione ben precisa, per uno scopo che il Signore stesso ha preordinato nella sua infinita intelligenza. Così le donne non hanno meno o più importanza dell'uomo nella famiglia, ma solo ruoli diversi. Queste cose le abbiamo dette già tante volte. Il Signore ha creato la donna per l'uomo, traendola da Lui, perché sta scritto che la donna è un aiuto convenevole, oppure chi trova una moglie trova un favore, una benedizione da parte dell'Eterno. E io veramente, forse non ho mai veramente ringraziato il Signore per questo, perché Daniela è una benedizione che io ho avuto dal Signore. E forse il primo passo che il Signore, è la prima azione concreta nella mia vita che il Signore ha fatto. Certo, mi ha fatto assaporare la sua presenza nei culti, nelle riunioni del giovedì, che sono cose che davano vita. E poi però ha voluto dare un segno concreto. Vedi, Alessandro, che io ti posso dare Daniela. E questo adesso oggi voglio anche ringraziare il Signore per questo, perché forse non l'ho mai fatto pubblicamente. Ecco. C'è scritto in Genesi che la donna è tratta dall'uomo, però in Corinzi, nei versetti che avevo letto con Daniela, c'è anche scritto che l'uomo nasce dalla donna, e questo, diciamo in modo di dire umano, per chiudere il cerchio, vuole spingere l'uomo a riflettere sulla perfezione di quello che ha predisposto e creato il Signore e sulla sua grande intelligenza. Tutto in Lui è perfetto e i credenti lo devono sapere molto bene. Ma questo non deve essere uno slogan da ripetersi a memoria, senza avere una vera cognizione di causa, senza averlo assimilato veramente nel proprio cuore. La donna è stata creata dall'uomo, ma l'uomo non può nascere se non dalla donna. E questo perché l'uomo cerchi Dio per ringraziarlo. E anche, questo può essere un'altra riflessione, perché non si superbisca nei confronti della donna. Ogni pensiero ed opera del Signore è perfetta e meravigliosa in funzione del bene per l'uomo. Così pure il sabato, riflettendo sulla donna e sull'uomo, poi il Signore probabilmente mi ha fatto riflettere che Lui ha già preparato tutto, ha preparato queste cose meravigliose perché sono la famiglia, un'istituzione meravigliosa che è la famiglia, però ha preparato anche il sabato, ha scandito il calendario della vita dell'uomo. Così, da quello che abbiamo letto, si capisce veramente che l'Eterno ha istituito il sabato per l'uomo, come dice anche Gesù nei Vangeli. E non è l'uomo che deve lavorare per il sabato, ma il sabato è per l'uomo, è un suo premio, un suo riposo, una sua consolazione. Ma cerchiamo di rifletterci bene e di capire bene. Sappiamo anche che Cristo è la nostra pace e il nostro sabato. Per mezzo di Lui possiamo ritornare, prendiamo tra virgolette, all'ovile per coltivare una relazione intima con Lui, con l'Eterno. Noi infatti siamo stati creati per ritornare al Signore e recuperare quell'unità di intento e di spirito che sono stati lacerati dalla ribellione di Adamo ed Eva, a cui noi abbiamo tutti quanti, quando non eravamo credenti, ubbiditi. Abbiamo ubbidito a questa ribellione, perché l'abbiamo ereditata, sin dalla nascita. Però la meraviglia è che il Signore, che dagli ebrei viene chiamato anche l'Eterno, interviene nel tempo che lui stesso ha creato ed istituisce un giorno che lui stesso, l'abbiamo letto in Isaia, viene chiamato delizia. Ed è anche in questo scandire il calendario dell'uomo. Il Signore manifesta tutta la sua bontà e la sua perfezione verso le sue creature. Questo serve per rieducare l'uomo, uomo o la donna, intendiamoci, che è caduto, e per farlo ritornare a lui, per dare un senso vero e una vera speranza alla sua vita, anche qui in questa terra. Noi crediamo per l'eternità in visione futura di quello che c'è, sono le promesse del Signore, ma crediamo anche che il Signore interviene nelle nostre vite, come abbiamo detto prima. Quindi al Signore la perfezione totale e a noi, per chi crede, il desiderio di poterlo conoscere e attingere queste pillole di saggezza dalla sua intelligenza. Cari fratelli, quello che facciamo ogni domenica mattina lo chiamiamo culto di adorazione. Ma come possiamo adorare chi non conosciamo? E come possiamo intendere la sua volontà se non abbiamo una relazione con lui? E questa intimità e questa relazione con Dio, la vera vita a cui deve tendere ogni uomo che si definisce credente. Per ricucire lo strappo del peccato, la divisione dell'uomo dal suo creatore, l'uomo non può fare nulla, ma anche in questo ci ha pensato nella sua infinita e imperscrutabile intelligenza il Signore e ci ha pensato in modo miracoloso per l'intera umanità, donando suo figlio Gesù. Egli, il Signore, ha già preparato tutto per noi e il sabato è un'anticipazione di questo, potremmo dire. Come quando fece trovare il montone intrappolato in un cespuglio ad Abramo, quando Abramo si accingeva a sacrificare il suo figlio Isacco. E la voce dell'angelo cosa diceva? Ora infatti so che tu temi Dio, disse la voce dell'angelo dell'Eterno, e questo è scritto in Genesi 22. Così chi teme Dio rispetta il giorno del sabato. E non veniamo a dire che noi non siamo ebrei, e che con Gesù questo è stato superato. Io non credo sia così. Gesù ha portato a compimento la legge, sia chiaro. Come è stato detto più volte, anche in queste riunioni, la legge non è stata abolita. Così oggi, come al tempo dei patriarchi, queste riflessioni sul giorno del sabato servono a farci capire che quando c'è la presenza del Signore, che si manifesta realmente nella storia, con opere potenti, ad esempio il ritorno degli ebrei nella terra di Israele, è una profezia verificata, oppure si manifesta per mezzo dello Spirito Santo, questo è tutto quello che deve bastare all'essere umano per essere felice. E cioè la ritrovata comunione col Creatore che gli riempie il cuore e gli dà una vera vita. Gesù dice, qui c'è uno più grande del Tempio, io voglio misericordia e non sacrificio. Il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Matteo 12, l'abbiamo letto. Ma cari fratelli, perché il Signore ci ha lasciato il sabato? Ha lasciato agli ebrei, ma noi non è che dobbiamo, non rispettiamo il sabato perché sappiamo che storicamente poi la storia delle religioni ha fatto sì che i cristiani si trovassero poi il giorno di domenica. E questo ne abbiamo già anche parlato nei culti passati. Ma comunque sta di fatto che il significato profondo del sabato dobbiamo capirlo con tutto il cuore. Perché Gesù dice qui c'è uno più grande del Tempio? O il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato? Il figlio dell'uomo è Gesù, sarebbe Gesù stesso che si chiama così. Ma perché se è presente lo sposo, che cos'è più importante? Ma poi se riflettiamo bene, e lo sposo, per chi viene lo sposo? Ma viene per la sposa, che si adorna e si prepara. E la sposa sappiamo che è la Chiesa. Non è questo amore vero, cari fratelli, che dà veramente vita e gioia. È per questo che le vergini devono avere l'olio nelle lampade essere pronti ad aspettare la venuta dello sposo, per fede. Se no, è anche per questo che la misericordia è d'obbligo, perché qua i farisei condannavano chi aveva mangiato delle spighe nel giorno del sabato, perché sembra una contraddizione col fatto che dice il giorno del sabato non bisogna prepararsi da mangiare perché il Signore ha dato la manna. Invece Gesù insegna che quando è la presenza del Signore, tutto il resto è secondario, perché il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Certo che tu devi rispettarlo, ma non devi rispettare il sabato, ma devi capire il senso profondo. Perché se non ci caliamo in questa realtà biblica, non abbiamo capito molto del Vangelo. Nel deserto gli israeliti non dovevano raccogliere la manna nel giorno di sabato, perché l'Eterno voleva in questo modo insegnare loro che dovevano dipendere da Lui per tutto. E anche così adesso, egli pensa a noi in tutto. In Esodo 16 c'è scritto, versetto 26, ma nel settimo giorno, il sabato, non ce ne sarà di manna. Perché prima sappiamo che, come fanno gli uomini, ne avevano preso di più per metterne da parte. Però il Signore, per fargli capire che devono dipendere da Lui, quello che loro avevano messo da parte il giorno dopo era marcito. E però qua dice, nel settimo giorno, il sabato, non ce ne sarà. E perché non ce ne sarà nel settimo giorno? Perché ci sarà il Signore, ci sarà la presenza del Signore che si occupa di tutti noi. Perché nel giorno del sabato l'uomo deve santificare l'Eterno, al resto ci pensa il Signore. In quel giorno l'uomo si riposa dalle sue fatiche, ma si riposa nell'Eterno, solo con la comunione con Dio si può riposare. Per questo l'uomo deve santificare il settimo giorno. Così l'uomo deve imparare per fede a vedere per mezzo degli occhi dello Spirito. Nella Bibbia ci viene insegnato che il Signore, non bisogna farsi immagini del Signore. E si è manifestato nella storia o attraverso un fuoco nel pruno ardente, però non si vedeva un'immagine del Signore. E non ci si deve fare immagini, e tantomeno dare importanza ai luoghi, alle costruzioni dell'uomo, allo spazio. Non è importante lo spazio per quanto riguarda la scrittura. Perché il Signore Gesù è più grande del Tempio. Anche se sappiamo che quando il Signore ritornerà poggerà i suoi piedi sul Monte Sion. Ma questo è un altro discorso. Quello che conta per noi adesso è comprendere come sia importante la presenza del Signore. L'uomo è talmente abituato a relazionarsi nello spazio, con quello che vede e con quello che riesce a misurare con gli occhi, che per il tempo è una cosa che gli fa paura, il tempo. E allora è per quello che cerca di decidere, programmare tutto, e per fare, disfare, perché l'uomo, se non fa così, molti che non sono credenti, se non hanno qualcosa da fare, impazziscono. Perché ogni credente deve imparare, per il suo bene, a slegarsi da quello che la Bibbia definisce carne e sangue. Perché c'è scritto che carne e sangue non erediteranno il regno di Dio. Perché deve imparare ad assaporare la presenza dell'Eterno nel tempo, cioè in questi istanti come adesso. Per questo che vanno ricercati i momenti di comunione con l'Eterno. Non solo il sabato, tutti i giorni della settimana. Oppure, detto ancora meglio, il credente deve trovare il tempo per leggere la parola di Dio, per conoscere il suo Salvatore, perché il tempo ci viene dato dal Signore, è Lui che l'ha creato. L'uomo si deve staccare dalla sua carnalità per avere delle anticipazioni dell'eternità attraverso una intima relazione con Dio. E questo grazie al suo Figlio Gesù è possibile. E questo per mezzo dello Spirito Santo, che viene dato a colui che si ravvede e diventa credente. E anche per questo, Spirito Santo, non si può dire assolutamente che Gesù è il Signore, solo si può dire solo per lo Spirito Santo. Oppure c'è scritto anche per lo stesso Spirito non si può dire che Gesù è anatema, perché sono cose che vengono direttamente da Dio, che ce le fa comprendere attraverso il suo Spirito. Questo del non si può dire, nessuno può dire che Gesù è il Signore, sta scritto in 1 Corinzi 12, se non per lo Spirito Santo. E per questo stesso Spirito che Gesù, quando i discepoli gli si accostano per fargli vedere gli edifici del Tempio, gli disse: non vedete tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sia diroccata. Questo è in Matteo 24. Quando il credente riceve lo Spirito Santo, questo sì che è un fatto miracoloso, vive per le riflessioni che il Signore stesso gli fa fare. Il Signore vuole dirci di non aggrapparci a ciò che si vede, in questo caso agli edifici del Tempio, alle cattedrali, alle cose che possiamo toccare con mano, che sono solo opere d'uomo. Nel caso degli edifici sono opere di pietra che non andranno distrutte, che non respirano, non parlano, dice la Scrittura. La fine degli edifici del Tempio di cui parla Gesù significa che tutto passa. E tutto questo porta i discepoli a riflettere e a voler interrogare il Signore sulla fine del mondo e sul suo ritorno. Riflettendo sul sabato, capiamo che la fede ci insegna a relazionarsi con l'eternità, con un Dio che non vediamo, ma sentiamo nel nostro cuore, quando la sua parola ci tocca. Dio nella storia, cari fratelli, ha sempre desiderato ardentemente riconciliarsi con la sua creatura e lo dimostra in tutto quello che leggiamo. È sempre solo così. È per quello che si può dire che Dio è amore. Leggevo in Gedeone, che è la storia nei giudici, Gedeone che libera gli ebrei dalla schiavitù. A una prima lettura sembra che Gedeone sia un eroe, perché questo è quello che capita, che salta subito all'occhio dell'uomo. Ma se tu leggi attentamente e cerchi che il Signore ti riveli le cose, e Gedeone era un uomo che aveva paura. Più di una volta ha detto: lasciami un segno perché io veda, se metto un vello sul prato, se tutto attorno c'è la rugiada, tranne il vello, e allora io andrò e scenderò a combattere contro Moab. E poi il Signore gli fa capitare quello, e poi non ancora gli dice ancora: scusami ancora una cosa, Signore, se tu, io metto il vello e il vello rimane bagnato e tutto il prato rimane asciutto, io andrò, perché so che sei tu che mi dai in mano i miei nemici. E il Signore cosa fa? Lo asseconda anche questa volta. Se uno legge proprio la storia, sono due o tre capitoli di Gedeone, si vede che Gedeone era un uomo che aveva paura, era dubbioso, e addirittura gli dice: se tu hai paura, vai a sentire con il tuo servo l'accampamento dei nemici e cosa dicono. E lui sente che questi hanno avuto un sogno, e nel sogno erano sconfitti. Allora prende coraggio Gedeone. E non vedete che tutti questi episodi, questi racconti, servono per farci capire quanto il Signore ama la sua creatura. E il massimo gesto che ha fatto è stato dare suo figlio Gesù. E queste riflessioni, questi momenti di comunione che si hanno per mezzo dello Spirito Santo, è l'unica cosa che possono restare e che non ci verranno mai tolte. Non come le cattedrali che vanno decadono e subiscono le leggi della natura. Sono questi istanti che ci fanno assaporare l'eternità e che ci permettono e ci aiutano a santificare il sabato. Questi momenti di vera felicità non ci verranno mai tolti. E per di più, noi come credenti abbiamo le promesse che saremo sempre insieme con la presenza di Dio. Questo è scritto in 1 Tessalonicesi. E come se noi, mentre siamo qui facciamo la nostra vita, ci muoviamo, ci alziamo, veniamo al culto. È come se dovessimo cercare questi momenti di eternità, questi momenti di vita vera nel tempo che il Signore stesso ci concede. È per questo che l'uso del tempo è molto importante per il credente. Cosa ne abbiamo fatto del tempo che il Signore ci ha concesso, ci verrà chiesto? Cosa ne abbiamo fatto? L'Eterno, non credete che non ci chiederà conto di questo. Per un credente è un peccato molto grave sprecare il tempo, perché il tempo che ci viene concesso fa parte della pazienza del Signore, come quella che ebbe con Gedeone, che pazientemente aspettò che Gedeone si attivasse per fare la sua volontà. E questo tempo che ci viene lasciato deve servire per coltivare il rapporto con Dio, per conoscerlo, per sapere cosa Lui vuole da ciascuno di noi. Il Signore non dice che non dobbiamo fare le cose di tutti i giorni, cioè andare a lavorare, fare la spesa, non ci viene detto questo. Ci viene detto di dare delle priorità alla vita. Le priorità ce le ha lasciate coi comandamenti, col sabato che è un'istituzione divina. Il Signore non ci chiede di trascurare i nostri genitori per poter offrire nel tempio il nostro sacrificio, cioè dedicarci alle cose della Chiesa del Signore. Però tralasciando i nostri genitori, perché abbiamo appena detto, io voglio misericordia e non sacrificio. Vedete, non sono importanti, come abbiamo detto, le cose e i luoghi, ma sono i momenti di relazione con Lui che conferiscono il vero significato ai luoghi e alle cose e alle persone. Non ci possiamo relazionare con il Signore come fosse una persona normale, perché il Signore non lo vediamo, però lo percepiamo attraverso il suo spirito nei nostri cuori, con la lettura della parola, con le riflessioni sui suoi comandamenti, come sulla famiglia, sul sabato, perché sappiamo che il Signore ha creato tutto affinché noi lo cercassimo, affinché noi avessimo questo spunto, questo movimento nei suoi confronti. Quindi noi non siamo qui in questa scuola di danza e quindi siamo a posto perché veniamo qui in questa scuola di danza o perché ci troviamo il giovedì e non manchiamo il giovedì. Noi non siamo a posto per questo. Noi siamo a posto per i momenti di intima comunione che abbiamo col Signore, che sono quelli che ci danno vita. Ritemprano il nostro cuore, ci ricostruiscono, ci ridanno la dignità che noi col peccato avevamo perso. E quindi voglio veramente, Signore, farci comprendere come è importante vivere nel tempo la relazione con Lui. Perché fa sì che anche che noi non abbiamo più paura del tempo che passa, perché lo riempiamo di questi tesori che sono rivelazioni. Le stesse intuizioni che uno dice ho avuto un'intuizione, io credo che siano solo doni che il Signore ci può fare. E soprattutto che la nostra pace, la nostra tranquillità è legata solamente al rapporto che abbiamo con il Signore. Se santifichiamo il sabato, allora sì che saremo tranquilli e saremo in pace. In settimana, quando parlavo con Daniele di queste cose, è una cosa che prima non mi succedeva, un po' di anni fa. Non vedevo l'ora che venisse il venerdì. E poi, ma non perché per uscire con gli amici o per andare di qua o di là, andare a fare una gita. Sì, se vengono queste cose ci stanno anche, per carità. Però perché non vedevo l'ora che venisse il venerdì? Perché ho pensato allo Shabbat ebraico, che le donne preparano il pane intrecciato, poi mettono un telo di lino sopra, bianco sopra il pane, che sapete cosa ho letto? Ho letto un sito ebraico che spiegava questo. Sta a simboleggiare la rugiada. della manna, che sappiamo che quando al mattino trovano la rugiada sotto c'era la manna. E allora ho detto, vedete quale sapienza, quale intelligenza il Signore ha dato al suo popolo, che sono gli ebrei. E noi da questo popolo possiamo imparare tanto, non perché vogliamo essere come loro, ma perché abbiamo la stessa radice, come sta scritto in Ebrei. E la stessa radice, la stessa linfa, sono il Signore, il suo Santo Spirito. Ebbene, era una gioia finire la settimana del lavoro, perché poi il venerdì noi non facciamo, non accendiamo le candele, non facciamo lo Shabbat, anche se quando siamo andati in Israele, delle signore ebree avevano chiesto se volevamo assistere alla cerimonia dell'accensione delle candele. Ebbene, guardate, io questa cosa all'epoca non capivo niente, però l'ho vissuta come un grande onore che il Signore può fare a chi crede in Lui, capire queste cose, entrare dentro alla sua volontà fino in fondo. E niente, questo è un cambio di prospettiva, un cambio di vita, un cambio di orizzonti, non so come spiegarlo in altro modo. Questo, la comunione del Signore. Ero felice perché magari il sabato mi mettevo lì a leggere qualcosa per poter poi, non per quello che facevo, ma perché sapevo che qui c'è uno più grande del Tempio. Ed è da lui che abbiamo la pace, la comunione con lui. Niente, queste sono alcune riflessioni che spero abbiano toccato il cuore. Perché c'è scritto anche che il Signore manda la sua parola e la manda per un scopo preciso, affinché lei compia quello per cui lui l'ha mandata. Come tanti anni fa, a me è stata posta la domanda che c'è scritto in 2 Tessalonicesi. Perché Dio tanto ha amato il mondo che... No, scusatemi. Dice... Quando parla della... Ferruccio lo sa benissimo perché... Sì, che il Signore manda efficacia di errore, poiché non hanno aperto il cuore. E quella parola, quella frase è mandata dal Signore attraverso la bocca di Ferruccio, la voce di Ferruccio. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E poi... è quello che abbiamo detto prima, che adesso scusate, ho un momento di emozione e non riesco più a essere lucido. Poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Dio manda loro efficacia di errore, affinché periscano. Amen. Ebbene, quella parola lì, detta in un momento particolare della vita di una persona, che solo il Signore, Ferruccio non poteva saperli i momenti, però sapeva che la sua parola è potente, e l'ha detta, e questa parola è andata ad effetto. È andata ad effetto. E questo è quanto, non so altro che dire, il culto è questo. È riconoscere che noi abbiamo infinitamente bisogno di guarigione, prima spirituale e poi, se il Signore vorrà, anche nel corpo, per le sofferenze che a volte sono veramente difficili e dure da sopportare, perché non siamo pronti per questo. Come Gedeone non era pronto ad andare in guerra, e allora cercava sempre una conferma da parte del Signore. Il Signore gli è sempre stato vicino, ma è una cosa incredibile. È stato vicino con una tale pazienza, un tale amore, per quello che tutti quelli che dicono che il Signore nell'Antico Testamento è uno e nel Nuovo Testamento è un altro, sono solo baggianate, scusate, sono solo fandonie e solo stupidità umana, che non si può permettere di confrontarsi con la santità di un Dio perfetto. Dobbiamo veramente lavarci la bocca e buttarci per terra e cospargerci, strapparci i vestiti come facevano nell'Antico Testamento, cospargersi di terra il corpo, perché sono simboli di umiliazione. se anche solo una volta abbiamo pensato questo. Ringraziato sia il Signore che vede nel cuore dei credenti, che vede e sa cosa fare, e la sua parola va a effetto. Bene, io ho concluso e volevo benedirvi come il Signore benedice con la sua presenza. Amen.